ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, abbiamo battuto il Milan ai calci di rigore. Sì, il Milan, quello che sta facendo il mercato con i nostri soldi, quelli che ci hanno tolto dalla Champions per darli a loro. Li abbiamo battuti sul campo, nonostante fossimo indietro rispetto a loro anche di condizione e preparazione. Incredibile, amici. Pinsoglio, supereroe dei rigori, ma già prima aveva fatto tre parate, ma quando gli ricapita più su Le segna il gol decisivo. Danilo da capitano il primo stagionale, Rugani va alla deviazione di testa, poi leggermente tocca anche Giroud, la traiettoria è la stessa, ma la Gazzetta subito ci scrive: no, è la deviazione clamorosa, determinante di Giroud. Ma se non cambia neanche traiettoria il pallone, niente, non ce la fanno. L'ossessione sulla Juve. Intanto Agnelli fa ricorso sulla manovra stipendi alla Corte Federale d'Appello, deposita il ricorso lui, mentre oggi è attesa, pare, la decisione dell'UEFA. Non ci sono buone prospettive, dovrebbero toglierci la Conference, la partecipazione alla Conference, e darci anche una piccola multarella, è così, giusto per ricordare che così appunto non si fa. Mentre la Guardia di Finanza entra dalla Sampdoria con una serie di cose tipo IVA pagata, IRPEF non pagata, prese dei soldi del Covid che non dovevano prendere, ma... E no, le plusvalenze con la Juve. Ah, si fanno in due allora le plusvalenze. Avete scoperto tutti che si fanno in due. Peccato che noi siamo stati ingiustamente puniti. Vediamo adesso cosa potrebbe accadere da altre parti. Altre parti dove viene incensato questo mercato, questi dirigenti nerazzurri che seppur in difficoltà economica riescono a fare un mercato clamoroso. Sì. Peccato che Zhang è indebitato, è cresciuto ancora il debito su Oaktree, più di 300 milioni, che insomma sta guidando una holding che è sotto a un qualcuno che è indebitato al 12%, ma tutto tace e nessuno prende dei provvedimenti naturalmente. Ma la notizia più curiosa del giorno è che l'Italia presenta la sua candidatura per Euro 2032, ma da sola non ce la fa, ha bisogno dell'aiuto della Turchia. Dobbiamo organizzare gli europei con la Turchia. Ma che fine avete fatto? Avete voluto il calcio del popolo, beccatevi gli europei con la Turchia. Mentre voglio sapere chi era sveglio come me, io sono sveglio da 8 ore, lo faccio per voi. No, non è vero, lo faccio per me perché mi sveglio, poi non mi riaddormento più. Avete visto la partita? Come l'avete vista? Le vostre sensazioni? Il migliore, il peggiore? Chi vi aveva incuriosito e che ha destato invece preoccupazione? Io parto solo con questa cosa qui perché poi abbiamo anche due ospiti interessanti oggi. Voi dovete ascoltarlo, zio Zuglio. Cosa vi avevo detto ieri? Che Allegri vede da sempre Chiesa seconda punta e quello vuole fargli fare di ruolo. E quindi abbiamo giocato col 3-5-2 con Chiesa seconda punta, libero poi di allargarsi, ma seconda punta. E Chiesa ha giocato molto bene, direi migliore in campo insieme alla grande velocità di Weah. E quindi occhio che se il nostro mercato rimane in stallo, ci teniamo sia Chiesa che Vlahovic, ma soprattutto Chiesa. Se Chiesa si convince di questa cosa, e ieri mi è sembrato bello fresco, bello pimpante, ecco che cambia totalmente la nostra prospettiva. Subito l'umore da casa, Manuel, approfitto per salutarlo in cabina di regia, un paio di vocali prima dell'ospite.
Ciao Claudio, sono Michele. Della partita col Milan sottolineo due cose. Uno è che siamo ancora molto forti sui calci da fermo, manteniamo questa costante come nella scorsa stagione. E poi la novità è Chiesa, ha fatto 60 minuti veramente da gran giocatore, e se la sua crescita fisica e mentale continua diventerà quel giocatore di cui ci siamo innamorati quando sulla panchina della Juve sedeva Pirlo.
Michele, entusiasmo però, e dai Michele, sentiamone un altro, dai Manuel.
Attenzione,
Vinciamo la partitella e non vedo grande entusiasmo. Come mai? Eravate tutti pronti? Vi è rimasta la critica lì? Siete rimasti fermi perché vi è rimasta un po' la critica lì? Allora andiamo da Paolo Aicardi, presidente dei piccoli azionisti della... Paolo, ciao, ben trovato.
Ciao, buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Posso dirti subito una cosa? Ma a me non piace la definizione piccoli azionisti, non potete cambiarla?
No, ma infatti adesso la cambieremo e faremo associazione azionisti, punto.
Oh. Che tra l'altro così associazione azionisti sembra che stai per entrare in campo.
Sì, ma poi piccoli sembra anche di statura.
Invece noi siamo
piccoli da nessun punto di vista, quindi la cambieremo in associazione azionisti. È un retaggio del passato, perché in passato tutte queste associazioni che si chiamavano così, e quindi però evolvono anche loro.
Assolutamente. Senti, intanto arrivano, no, ti chiedo subito, ti sei svegliato, l'hai vista la partita della Juve?
No, non mi sono svegliato, ho guardato il risultato, il resoconto, però sai, il calcio d'agosto a me non emoziona, tant'è vero che anche quando partecipo alle trasmissioni a Tele Lombardia io dico sempre mettiamoci d'accordo prima, il calcio d'agosto vale o non vale? Perché se vale è un conto, ma se non vale è inutile parlarne. Io credo che non valga e che quindi debba essere valutato per quello che è. Sono degli allenamenti fatti in modo diverso.
Ma questo è luglio però, non è ancora agosto, attenzione.
Sì. Ma è uguale. è uguale. No, ma faccio un commento. Da quello che si legge sembra che Chiesa stia entrando in forma un po' come ce lo ricordavamo qualche anno fa, e questo non può fare che piacere.
No, guarda, te lo confermo, io la partita l'ho vista, c'è questo progetto di Allegri che io ho già svelato ieri al Popolo Bianconero, e cioè di fare di Chiesa una seconda punta, una vera seconda punta, e lo ha fatto molto bene, sono d'accordo con te, è calcio di luglio-agosto, non conta, però attenzione, non conta perché abbiamo vinto, perché se avessimo beccato tre pere dal Milan, non ti preoccupare che iniziava già a contare, quindi meno male che almeno
sicuro,
la partita è andata in un certo
sicuro,
modo.
Quindi
diciamo,
Chiesa,
se ci teniamo Chiesa... e lo teniamo così, può essere un valore aggiunto per la Juve.
Certo,
ma ti
certo.
chiedo da azionista, come la stai vedendo tu, visto che oramai è partita la nuova Juventus dal punto di vista manageriale, e se sei preoccupato o hai pazienza per quello che ci hanno detto e spiegato, cioè prima dobbiamo mettere a posto il bilancio.
Ma guarda, io... Allora, cerco di togliermi la maglietta del tifoso e di mettermi la maglietta dell'azionista. Secondo me questo consiglio e questo nuovo management stanno facendo bene, nel senso che stanno facendo le cose che sicuramente dovevano fare, ma come tutte le cose che si devono fare, uno ha la possibilità di farle male, bene, molto bene, ma a oggi secondo me le stanno facendo molto bene, nel senso che il presidente sta facendo molto bene il presidente, l'amministratore delegato lo sta facendo molto bene, perché quando il presidente e l'amministratore delegato non vengono tirati in ballo vuol dire che le cose le stanno facendo bene tutti, a cominciare da loro e chi gli sta sotto. Mi sembra molto bene anche il management, che si, pian piano si stia assestando, per cui io ne do un giudizio positivo. Poi io farei una piccola osservazione rispetto a dobbiamo mettere a posto il bilancio. Io ho sentito parlare, le volte che ho sentito parlare io, sia Ferrero che Scannavino che Giuntoli, è più che mettere a posto, non ne abbiamo più da buttare via, che mi sembra un concetto diverso. Mi sembra anche un concetto diverso da spiegare ai nostri colleghi tifosi e ai tuoi tanti radioascoltatori. Cioè, la Juventus è una società che oggi si potrebbe permettere di comprare chiunque dal punto di vista della forza economica. Dopodiché non si buttano più via e quindi non compriamo più chiunque, ma compriamo solo quello che ci serve al prezzo giusto, e se non lo troviamo non compriamo nessuno perché non si buttano via. Ecco, questo secondo me è un concetto diverso, perché sennò ogni tanto io sento che in TV la Juventus prima deve vendere, ma dove è scritto? Chi l'ha detto? L'ha detto Giuntoli, l'ha detto Scannavino, l'ha detto Ferre. Noi prima dobbiamo trovare le persone che ci servono, i calciatori che ci servono a un prezzo equo rispetto alla qualità del giocatore, al valore del giocatore, a quello che il giocatore può dare. Poi dobbiamo fare delle altre cose.
Ecco, ma allora in quest'ottica, visto che oggi dovrebbe essere la giornata in cui la UEFA ci fa sapere come filtra che non faremo la Conference League e ci aggiungeranno anche una piccola multarella, in quest'ottica alla fine il fermarsi, l'accordarsi sia in Italia che all'estero lo giudichi positivamente?
Il fatto di non fare la Conference League?
No, il fatto che la società si sia accordata e non sia andata avanti come invece sta facendo Andrea Agnelli che va ai ricorsi.
Ma guarda, io penso che sia la strada, ma non vorrei dire migliore, no? Mi sembra quella più utile in questo momento storico, anche perché ieri, scusa Claudio, vorrei... Forse la tua radio avete colto la notizia straordinaria di cosa ha fatto la Federazione ieri. Ti sento muto e quindi posso fare io lo scoop, mi autorizzi?
No, io lo so, ma te lo lascio dire a te, vai.
Cioè ha detto che gli inglesi e gli svizzeri sono comunitari.
Certo.
Quindi da domani anche uno dell'Australia può essere comunitario.
No, addirittura retroattivo dal 1 luglio.
Ecco, quindi la Federcalcio e l'ordinamento sportivo hanno travalicato la convenzione, il trattato istitutivo dell'Unione Europea, l'accordo di Maastricht, l'accordo di Schengen, le procedure per far entrare stati nell'Unione Europea. Cioè il presidente Gravina ha più poteri di tutti i primi ministri e governanti delle nazioni europee, compresi quelli italiani, e addirittura sta riscrivendo la carta geopolitica dell'Europa. Cioè noi dal prossimo anno avremo sul mappamondo e sui libri di geografia che studiano i bambini elementari che per il calcio uno svizzero e un inglese sono europei. Ecco, allora, nella misura in cui un ordinamento sportivo si può permettere una cosa del genere e nessuno dice nulla, bisogna per forza mettersi d'accordo.
Eh sì, anche perché poi ieri abbiamo ampiamente spiegato, tu pensa se ai tempi, no, dell'affare Suarez avessero cambiato una regola per farlo diventare comunitario, cambiava la storia calcistica della Juve, tanto per intenderci.
Capisci?
Appunto, capisco benissimo. Senti, dal punto di... io volevo chiarirla un po', da azionista, come hai detto tu prima, togliendoti sì. Il pane del tifoso. Sì. C'è la storia però... del fatto che la Juve è in grado di poter comprare se vuole chi vuole, no? Su cui siamo d'accordo, però stride un po' con la presentazione di Giuntoli, perché Giuntoli in tutti i passaggi è sempre andato a dire: noi dobbiamo avere un occhio alla storia, ma un grande occhio al bilancio,
sì.
Che è stato tradotto come, al di là, come hai detto tu, al di là del non buttiamo via i soldi, però vogliamo anche, perché quest'anno non ci saranno i famosi 80 milioni della Champions, la Juventus non avrà dei grossi introiti, il bilancio è in passivo e quindi va aggiustato.
Sì, io ti ripeto, l'ho letta più un attacco e una critica a chi l'aveva preceduto, nella fattispecie più a Paratici che non ovviamente... a Cherubini. Il discorso quindi più una critica a un modus operandi che porta a situazioni negative. Quello che dico io che non è contraddittorio rispetto a quello che dice Giuntoli, è che oggi se tu volessi comprare un giocatore da 100 milioni lo puoi comprare perché tu hai linee di credito sovrabbondanti, potresti fare un prestito obbligazionario, potresti fare un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale. Adesso non voglio tediare i radioascoltatori.
Scusa Paolo, no, fermati un attimo, invece è molto importante questa cosa, perché se non capisco male dalle tue parole, quello che ci ha spiegato tutti, cioè che John Elkann basta, non ti do più neanche un euro, invece potrebbe fare un nuovo aumento di capitale?
Ma non c'è dubbio, lo può fare in qualunque momento, potrebbe decidere Exor, non John Elkann, questo magari lo precisiamo sempre per dire cose in modo preciso, potrebbe dire Exor fa un aumento di capitale ulteriore della Juventus perché vuole finanziare i prossimi 3 anni, i prossimi 5 anni, e quelli che ci abbiamo messo finora, cioè 800 milioni, non sono bastati e quindi vogliamo rifarlo. Oppure potrebbe dire, siccome l'aumento di capitale coinvolgerebbe tutti e quindi coinvolgerebbe, come si dice, il mercato, dice io faccio un prestito, un finanziamento soci in conto aumento di capitale fruttifero, infruttifero, quello che è, da 200-300 milioni, oppure la Juventus lancia un prestito obbligazionario da 200 milioni e lo sottoscrive tutto Exor perché magari è convertibile, oppure lo fa sottoscrivere sul mercato. Quindi ci sono tante possibilità per una società quotata che fa parte di un gruppo mondiale, le possibilità di finanziarsi, e anche ci sono poi anche le capacità di rimborso. Ricordiamoci che la Juventus ha un patrimonio immobiliare molto molto significativo, il valore del marchio è un valore enorme, quindi voglio dire, quello che penalizza sempre le società di calcio è la cassa, cioè il fatto che tutti i mesi tu hai stipendi molto molto importanti da pagare, ma la Juventus da questo punto di vista non è nella situazione di alcune altre squadre italiane, dove lì sì che per comprare devono vendere prima e anche incassare, perché sennò non si attiva la stanza di compensazione, quindi non possono fare gli acquisti perché la FIGC e la FIFA glielo vietano, cioè non schiacciano il tasto e non succede niente. Questa è un po' la questione.
Scusa, ma non voglio inzigarti, ma potrebbe o lo farà? Cioè, tu stai facendo delle ipotesi?
No, secondo me potrebbe. Quello che io contesto è questa narrazione, perché io faccio sempre, purtroppo con l'età mi accorgo che dico anche spesso sempre le stesse cose, questo mi dispiace perché per te che mi inviti e per chi mi ascolta, però quello che dico, io ogni tanto sento, no, anche persone giornalisticamente molto preparate, che fa benissimo, proprio, cioè la Juventus deve vendere prima di comprare, ma chi l'ha detto? Dove è scritto? Fammi vedere i numeri per cui prima deve vendere e poi deve comprare. Dice no, Juventus deve risparmiare, ma chi te l'ha detto? Ma perché deve risparmiare? È perché l'anno scorso ha fatto una perdita, e allora? Cioè tutti quelli che fanno perdite devono risparmiare? Se tutti quelli che devono far perdita devono risparmiare, vuol dire che non potrebbero nemmeno più investire, e se uno che fa perdite non investe poi fallisce. Cioè è questo concetto nazional popolare che non riguarda solo la Juventus, riguarda anche altre società, magari, però voglio dire, non è vero. Se io fossi in una trasmissione, in un contraddittorio, vi direi non è vero, stai dicendo una bugia, non è vero che deve vendere, dove è scritto? Dimostrami tecnicamente che deve vendere, fammelo vedere, dimmi quali sono le voci del bilancio per cui, perché mancano gli 80 milioni della Champions League, e allora? Tutto qua.
No, io sono scioccato perché mi stai aprendo un mondo nuovo, ma anche i tifosi da casa, perché tu dici dove sta scritto, tutti i giorni su tutti gli organi di stampa la Juve deve fare una grossa cessione.
Sì, di tutta gente che a Milano c'è un detto, Felefa il suo mestè, che la Juve deve vendere. Bene, e che mi riportino una dichiarazione ufficiale o qualcosa sul bilancio, oppure un criterio contabile, qualcosa. Cioè, io voglio una dove è scritto noi prima di comprare dobbiamo vendere. Se uno mi porta una scritta del genere, un virgolettato mi porta una questione, un criterio contabile, o mi porta un'indicazione della Consob, dove alla Juventus viene detto prima di comprare dovete vendere, io mi taccio e dico ho sbagliato, avevo torto. Poi c'è l'opportunità di non buttare via i soldi, c'è la necessità di non buttarli via perché gli 80 milioni della Champions League non ci sono e quindi ne devi tener conto. Ma queste sono tutte cose che non comportano l'obbligo che prima devo vendere e poi compro. Invece molti, anche i tuoi colleghi, la raccontano come un obbligo, deve vendere prima di comprare. No,
no, diciamo che non è un obbligo, ma semmai è una scelta, allora.
Ma scusa, io faccio sempre un esempio. Io ho vissuto tanti anni a Genova, eppure essendo ovviamente sempre stato juventino, non ho mai, a livello locale, non ho mai nascosto le mie simpatie sandoriane, no? Soprattutto perché la Sampdoria ha avuto un presidente che avrebbe fatto benissimo anche il presidente della Juventus, che è stato Paolo Mantovani. Cioè Paolo Mantovani avrebbe potuto comprarsi all'epoca il Real Madrid e mettergli la maglia della Sampdoria. Ha scelto di non farlo. Io qualche volta sentivo dire non lo può fare. Ma chi ha detto che non lo può fare? Quello era un signore che avrebbe potuto fare 100 volte o 1000 volte quello che ha fatto.
Vabbè, guarda, ho già il titolo. No, no, ma io ti ringrazio, ho già il titolo. Aicardi, due punti, virgolette, la Juventus può non vendere ma comprare.
Certo, ma è così.
Oh,
ma è
bellissimo.
Così. Ma lo direi
c'hai
anche,
aperto un mondo nuovo, guarda.
Ma lo direbbe anche Giuntoli o Scannavino, lo direbbero.
Paolo, grazie mille per questo intervento. Come sempre sei portatore di belle
Figurati,
notizie.
È sempre un piacere per me partecipare alle vostre trasmissioni.
Grazie, grazie ancora
buona
una volta
giornata.
Paolo Aicardi, presidente dei piccoli azionisti che non si chiameranno più così. Allora vado velocissimo a recuperare un po' di messaggi e anche un po' di vocali sulla partita, perché poi nella seconda parte ci andiamo dentro a piedi uniti. Però attenzione ragazzi, questa è una notizia, ma è una notizia bomba. Ieri a me sono piaciuti Vlahovic e Pogba come da almeno un anno ormai, c'è chi è disfattista anche quando si vincono le amichevoli. Mi sono svegliato per vedere la Juve, non mi sono dispiaciuti. Grande Chiesa invece, dice Pietro. Francesco da Poggio Marino, mi sa che Chiesa sta dando il massimo per mettersi in mostra in vista di una cessione, un aspetto da considerare, ma no, dai Francesco. Gli è rimasto lì agli anti Allegri il fatto che abbiamo vinto e che qualcuno ha giocato anche bene. Cosa rischia la Juve per le plusvalenze con la Samp? Dice Max, non vorrei altre rotture per la Juve dopo aver pagato tutto e per tutti. No, appunto, non rischia niente perché noi siamo già stati giudicati e sono gli altri che semmai adesso rischiano qualcosa, ma fa veramente ridere. A Napoli ancora dormono, tra l'altro. Ma come? Fai finta di non capire? Se non c'è da criticare Allegri ormai, i nostri colleghi juventini non si interessano di Juve, dice Gennaro da Padova. Ah, ecco. Quest'anno gli Allegri out, mi sa che il commento gli rimarrà sul gozzo. Vabbè, ragazzi, ma io voglio essere chiaro su questa cosa qua, che deve ancora iniziare il campionato. Ma guardate che non deve essere una guerra interna tra di noi. Se andiamo male, viva gli Allegri out che vengono fuori. Se andiamo bene, viva gli Allegri linea. Cioè, ma ragazzi, ma noi dobbiamo sostenere di fare questa squadra e sperare che vinca. Cioè, ma noi siamo. Guardate che se noi siamo ridotti a iniziare questa stagione con chi non sopporta Allegri che spera che la Juve perda, e chi invece dalla parte di Allegri, ovviamente, che spera che la Juve vinca, per poi magari rinfacciarglielo a quelli che sono contro Allegri. Siamo un po' come l'Italia che deve presentarsi insieme alla Turchia per prendersi gli europei, eh. Dai ragazzi, veramente, vogliamo dare una svolta anche noi dal punto di vista del tifo a questa squadra? La vogliamo dare una svolta vera? Iniziamo questa stagione tifando per la Juve, senza se e senza ma. Questo non vuol dire non poterla criticare, sia l'allenatore che i giocatori, ci mancherebbe altro. Ma vogliamo dare una svolta e iniziare veramente a seguire questa squadra con entusiasmo, almeno fino a che il campo non ci dimostri il contrario? Chiesa è una vera seconda punta, adesso vedi iniziano a svegliarsi quelli che hanno sempre detto che invece può solo giocare nel 4-3-3. A parte Chiesa, Weah, Uisi, che mi sono piaciuti molto, dice Paolo, per il resto solita Juve, solito gioco, soliti contropiedi, siamo come l'anno scorso. Non mi sembra, Paolo, vedi, per esempio, non mi sembra, perché io l'ho guardata con attenzione la partita E intanto abbiamo tirato più del Milan verso la porta. Poi i ragazzi hanno dimostrato grande personalità, hanno sempre reagito. C'è stato un piglio diverso in campo. Locatelli ha combattuto come non gli avevo visto fare l'anno scorso a centrocampo di brutto. Danilo è andato a fare sportellate e ha recuperato. La difesa ha provato a essere più alta. Tant'è vero che ci becchiamo il gol da Giroud, perché siamo tutti alti che usciamo e Miretti fa il Candreva e si dimentica di tenere in posizione regolare le Giroud. Davanti c'è stato un pressing non asfissiante, chiaramente, perché non è che puoi cambiare dal mattino alla sera, ma sono stati più propositivi. Io ho visto già una squadra diversa, ma forse l'ho visto solo io, eh.
Radio Bianconera è l'unica che conta. La Juve in gol.
Allora, il titolo dell'amichevole di stanotte, che la Juventus ha vinto contro il Milan nei calci di rigore, potrebbe essere, tra le dichiarazioni di Allegri, Chiesa ha una gamba diversa, ha voglia di vivere un'annata importante. Ripeto, intorno a Chiesa può cambiare tutto per noi. Allora, sentiamo un paio di vocali da casa, Manu.
Ciao Claudio, Peppe da Benevento. Allora, finalmente ti parlo di calcio. Primo test soddisfacente per la Juventus. Vittoria ai rigori, ma comunque vittoria. E vincere fa sempre bene. Primo tempo, sugli scudi, molto bene Chiesa e Voia. Li ho visti davvero bene. Nel secondo tempo, tra i tanti giovani, la menzione speciale per me va a Don Oisen, un giocatore che secondo me, di cui sono innamorato calcisticamente. E spero che non faccia la pazzia di cedere nemmeno in prestito, perché secondo me questo è un crack pazzesco e deve restare. Può crescere in bianco nero, non ha bisogno di prestiti. Ciao!
D'accordo con te Peppe su Wiesen. Ci aggiungo che abbiamo praticamente chiuso per Facundo Gonzalez, il difensore uruguaiano under 20 che ha vinto i mondiali in finale contro l'Italia, eletto il miglior giocatore, il miglior difensore del torneo. Attenzione, iniziamo a prenderli tutti noi. Poi Giovanni dice: so che è calcio d'agosto, ma questi ragazzi Use e Nicolussi ci mettono anche Cambiasso, secondo te meritano minutaggio, magari a discapito di chi ha dato tanto nel passato, ma del fuoriclasse gli è rimasto solo lo stipendio. Ma ne vedremo assolutamente tanti, ma siccome noi siamo andati nel mondo, eravamo in USA, chi meglio di Giuseppe Bognani, Juventini of the World? Ciao Joseph, come stai?
Ciao Claudio, benissimo. Benissimo.
Attenzione, stai tremando, ti stanno scimmiottando la Juve. Ho visto una ragazza dire Juventini in the world.
Sì, sì, ma lei può tutto.
Lei può?
Sì, lei può.
Però sì, non ti devi arrendere così davanti al fascino femminile, devi lottare per il tuo claim.
No, ma guarda, Cristina è una persona che ho, come dire, che ho scoperto io, alla Pippo Baudo, sai? Allora, lei è un po' la mia pupilla, dunque lei può, non tutti, lei può.
Ok, tu cuoque anche. Senti Giuseppe, lasciamo perdere il risultato, perché sennò cadiamo sempre nell'equivoco appunto del calcio d'agosto, anche se siamo a luglio. Io però devo dire che non ho rimpianto il fatto di essermi messo la sveglia alle 4 del mattino per vedere la Juventus, perché oltre ad essermi divertito a vedere la partita, perché in genere invece mi annoio un po' nel calcio d'agosto, ho visto tante cose positive. Tu come l'hai vista? Sì.
Guarda, no, anch'io sono molto contento perché mi aspettavo un paio di risposte e li ho avuti, in parte, ovviamente calcio d'agosto, qualcosa che non è, era la prima per noi, anche dunque tante curiosità, non tanti sui giocatori perché li conoscevamo, tranne Cambiaso alla Juve e Timothy Weah, però tante risposte che cercavo e alcune le ho avute, come per esempio il blocco più alto, specialmente con gli esterni, dove un anno fa abbiamo sempre giocato con un Cuadrado un po' più alto, con un Kostic un po' più alto, un Cuadrado un po' più basso, quando eravamo in difficoltà o senza la palla, entrambi scendevano. E quando
mi fa piacere questa cosa che stai dicendo, Giuseppe, perché pensavo di essere impazzito, dico, allora non l'ho visto solo io che siamo più propositivi in avanti.
No, perché tu guardi quando guardi alla fine della partita dove
stavano, perché qualcuno mi ha scritto, solita Juve che scappa indietro, non so.
No, io guarda, ovviamente non è che puoi stare sempre davanti, e non è che dopo, da un giorno all'altro, trasformi tutto e diventi un'altra squadra in termini di mentalità, eccetera. Però io ho visto giocatori più alti, in 5, in primo tempo, in 5 sopra la linea mediana, con Federico Chiesa il più alto, Moise Kean e anche Weston McKennie, che non ha fatto una bella partita, anche lui più alto. cercavo risposte sulla velocità della palla, ma anche l'intensità in termini di pressing, e le ho avuti. Quello che ancora non siamo lì, passaggi, tanti passaggi sbagliati, possesso palla, però lo sappiamo che il Milan è molto più una squadra di possesso che la Juve, e la concentrazione che, guarda, abbiamo iniziato a giocare dopo 10 minuti, e io voglio una concentrazione dal primo all'ultimo, ma anche nei stop, perché a un certo punto, parliamo delle cose negative, vedo un Szczęsny e un Danilo, che sono i due leader della squadra, che a un certo punto sbagliano un passaggio molto molto facile. Loro devono dare l'esempio di concentrazione al massimo in ogni momento della partita. Però, tranne questo, se parliamo della partita in generale, tante belle risposte, e non sono entrato nelle individualità ancora.
No, no, chiaro. Guarda, leggo questo messaggio di Marco da Bibbiano che dice: come ti avevo detto ieri di questa Juve, sono soddisfatto per il campionato, siamo all'altezza delle altre. Ho visto la partita, posso dire che ho visto una Juve con grinta e voglia, anche con quei frasecci e cambi di gioco che tanto ci sono mancati l'anno scorso. Dobbiamo solo migliorare la fase difensiva e sui calci da fermo. Lui è molto fiducioso e spera che non vadano via né Chiesa né Vlahovic. Ecco, se è vero che noi abbiamo fatto 2 gol su palle inattive, è altrettanto vero che abbiamo malamente subito 2 gol da palle inattiva con degli errori anche di posizione. Quindi lì c'è assolutamente da stare molto più attenti.
No, su questo sono d'accordo, specialmente perché i 3 in difesa sono i titolari. Danilo, Bremer, Federico Gatti sono i titolari. È un Gatti che si fa anticipare 2 volte così da un Thiaw. Se noi parliamo ovviamente dei giocatori più grandi, più alti, che ci mettono un po', però lì non c'entra la condizione fisica, lì è davvero inattenzione, che lui si dimentica, guarda la palla e non vede 2 volte... arrivare il difensore del Milan, che una volta la mette in rete, l'altra la dà per Giroud. Dunque, no, su questo è vero che sono stato un po' preoccupato, però meglio che arriva, che succeda adesso, che più tardi. Sì.
Senti, volevo spendere una parola su Weah, perché sì, vabbè, che lui fosse un ragazzo veloce lo sapevo da come ce l'avevano presentato, però siccome quello che lui deve imparare è ovviamente la fase difensiva, non venendo da posti dove si faceva molto attenzione a quella fase difensiva sulla corsia, non l'ha scritto né detto nessuno da quando è finita la partita, ma il ragazzo sulla corsia stanotte aveva Hernandez e Leao.
Sì.
E io Leao non l'ho proprio visto, anche se oggi la Gazza ce l'ha come il più grande dribblatore sulla prima pagina, però io non l'ho visto.
No, guarda, non so se davvero l'ha fermato o se Leao non era in grande forma, perché ci sta anche per il Milan non essere al top della condizione, però Weah mi ha impressionato per come porta la palla. Meno pazzo, diciamo, di Cuadrado, un po' più tranquillo, introverto, però veloce, con la palla al piede molto veloce. E io l'avevo studiato in estate quando l'abbiamo preso, una giocata che fa lui tante volte è arrivare in fondo e crossare molto basso, qualcosa che non facevamo l'anno scorso con Kostić e Cuadrado. Se arrivavamo in fondo palle alte, lì c'è una soluzione in più. Dopo vediamo un po' la fase difensiva di Weah, però è stato molto attento, è un ragazzo molto intelligente, così che l'ha definito Max, e quando Max usa la parola intelligente vuol dire mi piace il ragazzo.
Senti, Rosa da Simbario, invece vivo Valencia, va a parlare di un personaggio che a me è molto caro, quindi leggo con grande piacere il suo messaggio, perché non ne parla mai nessuno. Lei vuole fare i complimenti al preparatore dei portieri Claudio Filippi. Abbiamo un preparatore top mondiale. Pinsoglio non gioca mai, ma sembra che gioca spesso. Pinso meriterebbe di giocare anche qualche partita ufficiale, non solo amichevoli. No, Pinso le sa le gerarchie, lui è il terzo portiere, ha giocato perché Perin non era disponibile, altrimenti probabilmente avrebbero giocato Szczęsny e Perin. Però è vera questa cosa, perché un terzo portiere che non gioca mai, che lo butti dentro una partita seppur amichevole, ma contro il Milan, fa 3 parate determinanti e para i rigori, vuol dire che ha una preparazione ottimale.
Guarda, io ho avuto l'opportunità, la fortuna di parlare con i 3 portieri insieme, e vedi davvero l'armonia dei 3, capiscono i loro ruoli, primo, secondo, terzo, però anche Carlo mi diceva che lui si allena come se dovesse giocare domani, e infatti è entrato, ha giocato molto bene. Dopo io penso che davvero la Juventus e Claudio Filippi hanno trovato il cheat code in inglese per parare i rigori, perché non può essere una casualità che Szczęsny li prenda. Che li prende, anche Perin ha preso qualcuno e adesso anche Pinsoglio, dunque non è solo bravura di Szczęsny a parare i rigori, ma penso davvero che è il preparatore.
Attenzione, Joseph, io lo stavo aspettando, è arrivato il messaggio sugli infortuni, occhio, occhio. Oh, attenzione che arriva Antonio Danola. Ma è possibile che non è cominciato ancora il campionato? Abbiamo già tutti questi infortuni: Rovella, Milik, Vlahovic, Pogba, Rabiot, De Sciglio, Fagioli. Tonio, Fagioli c'ha il problema della spalla che deve mettere a posto e ha avuto una tonsillite che non mi sembra un infortunio. De Sciglio è infortunato dall'anno scorso, cioè non lo vedrai quest'anno, è infortunato, si sapeva già prima. Rabiot ha un piccolo problema, reduce dalla nazionale e niente di che. Pogba lo sai che sta facendo il differenziato per tornare, non è che ha avuto un infortunio in tournée perché non ha giocato. Vlahovic sta facendo un differenziato per metterlo pronto per la prima giornata di campionato, per il solito discorso della pubagia. Milik ha giocato la partita e Rovella è andato a casa lui per un problema muscolare.
Rovella anche con, e purtroppo, perché io mi aspettavo molto dal ragazzo in tournée, però anche Rovella, se tu guardi il record di infortuni che ha avuto anche a Monza, ma anche a Genoa, è stato un giocatore che è stato tante volte fermo, eh? Dunque non è che qui adesso arriviamo e la prima volta arriva la Juve, colpa della Juve.
Assolutamente. Capisco
che dà fastidio anche a me, perché io voglio vedere il giocatore in campo, però se tu vai individualmente a cercare, come ha spiegato Claudio, c'è una ragione, però dà fastidio ovviamente.
Sì, ma non siamo dopo questa partita in una condizione per cui oddio, siamo andati in America e si sono rotti in sette. No,
no.
Rovella ha avuto un problema muscolare, è andata a casa, cioè gli altri hanno altre situazioni. Se no, qui già non facciamo i pessimisti ancora quando il motivo non c'è. Valerio dalla Gran Canaria, beato lui, dice che è molto contento e gli è molto piaciuto Nicolussi Caviglia, grande personalità, qualità nelle giocate, ma già lo sapevo e lo tenevo. Sì, però probabilmente Nicolussi Caviglia se ne andrà a giocare in un'altra squadra medio-piccola, diciamo, di Serie A. Però lui è un altro che gioca davanti alla difesa, Rovella che hai citato tu adesso è uno che gioca davanti alla difesa, noi qualcuno lo dobbiamo trovare che gioca davanti alla difesa, altrimenti Locatelli si deve fare un altro anno da adattato.
Sì. Sì, guarda, io sono stato molto contento per il ragazzo, che purtroppo lui è davvero stato molto sfortunato, però anche la freddezza, la consapevolezza, il modo di andare a tirare quel rigore bellissimo, ma anche le sue giocate. Un giocatore non tanto pubblicizzato, però ha fatto davvero il suo. A me è piaciuto molto, anzi.
No, scusa, io intanto che ti seguo leggo i messaggi perché a volte mi fanno schiattare, perché abbiamo dei tifosi di un'ironia per spezzare un po'. Questo è bellissimo Giuseppe, il miglior mercato lo ha fatto la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, ha preso Dybala, Modric, Bremer, Messi, Mbappé e saranno tutti presentati al Duomo.
Sì,
quando hai visto
con il progettore, sai, con la luce sul Duomo.
Sì, ma tu quando hai visto qualche giornalista twittare questa cosa di Mbappé con la luce sul Duomo, cosa hai pensato?
Ma prima pensavo che era uno scherzo, che non erano i giornalisti, sai, quelli che copiano un po' per far ridere, i profili fake un po' falsi. Però dopo sono andato a vedere, era davvero una notizia che alcuni ci hanno creduti, perché hanno detto, sai, quando parlavamo all'epoca di Ronaldo nessuno ci credeva, chissà per Mbappé però.
Vabbè, d'altronde sai, i giornalisti hanno creduto tutti insieme che fosse l'Inter ad aver scaricato Lukaku e non viceversa, per cui si può credere a tutto.
Hanno creduto o hanno voluto farci credere? Questo è molto importante.
Lo hanno voluto. Ma manca poco, guarda, la telenovela tra poco finisce, così tiriamo fuori tutte le verità del caso. Luca da Genova dice: a parte Chiesa e Weah, mi è piaciuto Huijsen, l'esperimento di Easy Dealing Mezzala, tanto Dealing Mezzala, ed alcune giocate sublime di Miretti al netto di alcune ingenuità dello stesso. Ecco, attenzione, io vorrei parlare con te un attimo di Miretti, perché io ho detto prima che si giocasse la partita e lo confermo adesso, con qualche disattenzione, però lui ha fatto un paio di giocate tecniche importanti, tipo quella dove è andato con il corpo a proteggere il pallone a centrocampo e ha lanciato subito Chiesa. Secondo me Fabio tecnicamente ha la qualità, fisicamente sta crescendo e in questo momento ha un'opportunità che forse non gli capiterà mai più, e cioè farsi tenere perché manca ancora Pogba. Se riesce a sfruttare e a salire su questo treno, può diventare un nostro giocatore importante.
Allora, io non so se rimane o no, però guarda, io non l'ho scaricato. non ha fatto una bellissima stagione 22-23, dopo il Benfica sì. Penso che mentalmente ha accusato il colpo, se l'è presa su di lui, però è cresciuto molto, ha fatto tanta esperienza. Il giocatore oggi ha fatto vedere davvero che tecnicamente ci può stare, che ha un bel futuro. Io non lo scaricherò mai, perché penso davvero che è un giocatore che può starci. Dopo, se alla fine abbiamo un centrocampo con tanti giocatori che andiamo a intervenire sul calciomercato, un anno in prestito, perché no? Però io non penso che sfigurerei nel nostro centrocampo, un buonissimo giocatore. Deve sbloccarsi sotto rete, però tu lo sai anche benissimo, l'hai seguito nei giovanili. Lui ha il tiro da destra, da sinistra, lui fa gol, lui faceva gol e penso che ce l'ha in lui.
Sì, lui faceva gol, mentre l'anno scorso non è riuscito, come ha detto lui stesso, appunto, a sbloccarsi da questa situazione, un po' l'ha anche condizionato. Senti, Joseph, Juventini in the world, cosa dicono gli Juventini in the world? Avranno pazienza quest'anno o vogliono una squadra subito che può competere per lo scudetto?
Non penso che ci sarà tanta pazienza, io lo sapevo già, però l'ho davvero visto nei primi 10 minuti oggi. Primi 10 minuti dove ero appena sveglio, però leggevo i messaggi perché facevo la live e vedevo la gente molto arrabbiata, se la prendeva con Allegri, con i giocatori, non andava bene niente. E molto umorale, molto. Non analizziamo più la stagione, neanche più la partita, però anche i 10 minuti, 10 per 10. Dunque non penso che ci sarà pazienza, però...
Ma guarda, scusa Giuseppe, lo dico a te che sei più pratico di me. Come facciamo, secondo te, ammesso non concesso che sia possibile, ad uscire da questa logica di click che ormai ha pervaso il mondo? Cioè non possiamo tornare a un mondo normale, è impossibile
perché tutte le tecnologie, i nuovi social vanno in questa direzione. Opinioni forti, schierarti da una parte all'altra, non c'è più il grigio, o sei lì o sei lì e devi dare la tua opinione molto veloce, perché se non la dai tu la dà qualcun altro. E tutti i social, sai, prima facevamo anche i video di 10 minuti, 15 minuti, sì. Adesso stiamo andando sui 30 secondi. È così.
Che meraviglia. Senti Giuseppe, nel ringraziarti e nel ricordare ai nostri tifosi che possono seguire Giuseppe Bognani Just Juve su tutti i suoi social, e poi se volessero insomma parlare anche, imparare un po' di inglese, basta ascoltarlo. Tu non te l'ho ancora chiesto, quindi te lo chiedo oggi: tu Vlahovic lo terresti? E nel caso Lukaku lo accoglieresti senza condizioni?
Parlando di Lukaku, per tanti motivi non lo prendo per tanti motivi. Un giocatore di 30 anni che se devi comprarlo alla fine non puoi più rivenderlo, però non facciamo passare Lukaku per uno che non sa giocare a calcio, per uno che è arrivato lì per caso. Io oggi nella squadra che ho vista, che non è perfetta, però oggi Lukaku lo vedevo giocare con noi. In quella Juve che ho visto oggi, Lukaku lì è molto molto importante. Nella Juve che ho visto oggi, dopo se cambia la Juve non lo so. Vlahovic, un Vlahovic io lotterei sempre, però se ha iniziato a correre 2 giorni fa, mi pongo delle domande ovviamente, però è un giocatore che stravedo per lui, perché è forte, però... Dobbiamo vedere anche lui, la sua motivazione.
E soprattutto la situazione fisica. Giuseppe, grazie mille.
Fammi dire un'ultima su Huijsen.
Vai.
Una maturità alla Beckenbauer, che lui gioca la Under 17, 19.
Che etichetta che gli hai appiccicato, che etichetta.
Non ho detto che è Beckenbauer, ho detto una maturità, un'eleganza di stare in campo alla Beckenbauer. Sai che domani giochi la finale di Champions League, lui gioca così, con il suo viso, senza emozioni, molto forte, forte.
Va bene, allora per restare tra noi diciamo alla Gaetano Scirea, dai.
Alla Gaetano Scirea, che vedi qui.
Esattamente, per quello che ho preso subito la palla al balzo. Grazie Giuseppe.
Ciao Claudio, ciao a tutti, ciao.
Grazie, grazie a Giuseppe Bognani, alias Just Juve in the World. Noi chiudiamo con voi e con Matteo che dice: Claudio, al netto che parliamo di calcio d'agosto, che mezzo centrocampo titolare indisponibile, ma preferirei vedere più cervello in mezzo al campo. Matteo, te lo stai praticamente dicendo da solo ed è quello che io prima mettevo sul piatto della discussione con Giuseppe. Qualcuno regista vero dobbiamo prima o poi trovarlo, o meglio, sarebbe meglio trovarlo, se no devi giocare in una maniera diversa o adattare come sempre Locatelli di turno, che non è proprio il suo ruolo ideale, secondo me, quello di regista, ma dovrebbe anche lui. Noi siamo pieni di mezzali, ma poco di registi in questo momento utili alla causa. Un vocale da casa, Manuel.
Cavalda dalla Svizzera, abito in Svizzera, ma sono cresciuto in Italia. Comunque, tifo la Juve e mi stupisco. Cioè, di come voi siete stupiti che Chiesa sia così forte. Chiesa è un giocatore fortissimo e sono molto stupito che sia messo sul mercato a quella cifra così bassa, perché si vale minimo 100 milioni per me.
Grazie, no, ma noi non siamo stupiti che Chiesa sia forte, anzi stiamo dicendo da ieri noi, almeno in questo programma, che se si mette in testa di fare la seconda punta, quello magari potrebbe essere un ruolo che gli svolta anche la carriera nel futuro, soprattutto dal punto di vista realizzativo, e allora sì che poi varrebbe 100 milioni, perché comunque rispetto a un centravanti, un giocatore d'attacco che non fa il centravanti, non ha le cifre dei centravanti, quella è una legge di mercato assolutamente, e poi comunque è sul mercato come tutti, se arriva l'offerta è irrinunciabile, ma se non arriva quell'offerta, infatti la Juve non lo vende. Vocale da casa.
Ciao Claudio, sono lo zio Daff, saluta il Ciao. Mitico Icardi, che secondo me ci rappresenta come juventino come pochi altri. Avrei tante domande da fargli per come mai la Juventus si è difesa in questo modo qua, ma non voglio farli sinceramente. Io non sono uno di quelli che guarda la prestazione, non si esalta per una vittoria, una sconfitta, il calcio d'estate, non guarda il talento, perché per me non ci sono, diciamo, ancora argomenti da fare, è un calcio ancora tutto virtuale. Però una cosa alla quale è un indizio buono che potrebbe essere l'umore. Se la squadra si vuole bene, sorride, ci piace stare insieme, è più compatta, allora si prospetta una stagione positiva. Se invece ci sono dei sorrisi di circostanza solo da telecamera o per fare piacere al pubblico, ecco lì penso che il sorriso che sia forzato, la stagione non si prospetta nei migliori dei modi. E ieri invece ridevano in modo sinceramente, quindi prospetto una stagione positiva.
Ciao, grazie anche a te. Il famoso ufficio facce. Ieri le facce dicevano molto di più delle parole. Altro vocale da casa.
Ciao Claudio, Enzo Roma, buongiorno. Quanto Ciao. Riguarda la partita di stanotte, ho visto, sono d'accordo con te, in grande Chiesa, veramente in grande Chiesa, e secondo me c'è ragione, forse c'è ragione anche a lei, può giocare dalla seconda punta. Volevo fare un'osservazione su Lukaku e avere il tuo parere. Quando giocava con l'Inter, Lukaku fino a un anno e mezzo fa, era un grandissimo campione, uno dei migliori del mondo, del qua e del là. Adesso che la Juve ci ha messo l'occhio, vorrebbe venire da noi, quasi per tutti diventa una pippa, c'ha 30 anni, 31 anni, lo scambio con Vlahovic. Io su Vlahovic, per quanto possa avere potenziale, qualche dubbio mi viene. E volevo sapere da te, per quanto mi riguarda, Lukaku Chiesa per me sarebbe il massimo. Tu che ne pensi? Visto che tutti parlano, mi sembrano tutti questi professoroni. Ma io Lukaku Chiesa, ragazzi, Lukaku Chiesa saranno 35 gol, come minimo. Che ne pensi, caro Claudio? Un abbraccio, sempre forza Juve fino alla fine. Ciao.
Ciao, ciao anche a te. No, dal punto di vista tecnico, tattico soprattutto, io non discuto questa cosa qua. Io mi sono permesso di dire, e lo ribadisco, anche se dovessimo per caso prendere Lukaku, che se devi prendere un giocatore di 30 anni con uno stipendio importante che magari fa bene il primo anno, il secondo, e poi invece gli ultimi due o tre te lo ritrovi sul groppone e non lo puoi più mettere sul mercato, come ci era successo con Higuain, che era anche più forte di Lukaku tecnicamente, non mi sembrerebbe una grande operazione. Però su quello che paragoni tu rispetto al passato, ma ti aggiungo anche che da ieri è diventato uno rotto, cioè prima era un giocatore imprescindibile per il mercato di Simone Inzaghi, adesso che ha costato alla Juve è uno che si infortuna, per cui figurati, niente di nuovo sotto il sole. Ultimissimo vocale.
Ciao Claudio, Vinicio da Lucca. Io non ho visto la partita perché è incompatibile con i miei orari di lavoro, però ho visto gli highlights, ho sentito vari commenti appunto, e insomma sembra di vedere sopra, al di là dell'accento sulla prova di Chiesa, anche di Weah, ho sentito dei, insomma, dei bei complimenti per questo ragazzo, i giovani, Wiesen su tutti. Però ecco, ho sentito quello che ho sentito da tutti, è stato un sottolineare un atteggiamento diverso rispetto all'anno scorso.
Ed è quello che ti confermo anche io. Ragazzi, grazie a tutti come sempre, nonostante sia pieno luglio, quasi agosto, siete sempre numerosissimi. Grazie a Manuel in cabina di regia, adesso break, poi su Radio Bianconera arriva il direttore Antonio Paolino con cose di calcio. Ricordatevi sempre anche Bianconera News, che vi tiene aggiornati soprattutto sul mercato della Juve. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.